Allora, salve a tutti, bentornati alla rubrica quotidiana di rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Scianca, vi terrò compagnia per la prossima ora in cui commenteremo le notizie più gustose e succulente della giornata e anche dei giorni scorsi. A proposito di notizie succulente, non possiamo non partire da questa cosa fantastica che racconta bene il modo in cui è stata gestita in Italia l'emergenza coronavirus, soprattutto dal punto di vista degli aiuti del governo e della vicinanza dello Stato alle imprese e ai cittadini in difficoltà. Si sta ancora discutendo del decreto aprile, so che siamo arrivati a maggio, ovvero c'era questo decreto molto importante e molto urgente per appunto il sostegno alle persone in difficoltà economica rispetto all'emergenza coronavirus. È stato chiamato decreto aprile proprio perché appunto doveva essere un decreto urgente, quindi il fatto di dargli il nome del mese clou in cui abbiamo combattuto questa epidemia significava proprio, stava proprio a indicare l'urgenza. Siamo arrivati a maggio e se ne sta ancora discutendo. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha prefigurato il varo del decreto entro la prossima settimana, quindi ne stiamo ancora discutendo e siamo ancora ai se, ai ma e ai forse rispetto al varo di questo decreto. Quindi il decreto aprile che verrà forse varato i primi di maggio, forse, perché poi sicuramente poi si arriverà a metà maggio tra una cosa e l'altra. Cosa conterrà questo decreto? Per l'appunto se ne sta ancora discutendo, quindi non ci sono ancora grosse certezze. Dal governo dicono che ci sarà un reddito di emergenza fino a 800 euro mensili, ci sarà l'allargamento dei requisiti per il reddito di cittadinanza, la proroga degli ammortizzatori sociali Covid a tutto ottobre prossimo, una moratoria dei licenziamenti per giusta causa, prolungata da 2 a 5 mesi, ci saranno risorse e incentivi per il terzo settore, vale a dire per il volontariato a fianco del personale sanitario, nella prima linea dell'emergenza coronavirus. Quindi parole, promesse, non si vede la luce, insomma, ecco, ripeto, Gualtieri ha detto che verrà varato entro la prossima settimana, quindi già a maggio inoltrato, sono sicuro che tra una cosa e l'altra prima di metà mese non se ne farà nulla, e quindi questo la dice lunga su il modo in cui questo governo ha affrontato l'emergenza, la tempestività questa sconosciuta. Tant'è che il premier Conte si è persino scusato. Ha lanciato il suo solito messaggio su Facebook in cui ha detto, ha lanciato una serie di perle che vi vado a leggere. Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento, sono piuttosto il vento che spinge più forte l'azione del governo. Credo sia l'unico modo per onorare questo giorno, questo primo maggio, ha detto ovviamente ieri. E poi non è tutto, perché ecco qua, ha aggiunto: abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni. Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto. Quindi Conte chiede scusa, quindi se voi dovete fare spese, non avete soldi, se il padrone di casa vi chiede soldi dell'affitto, se ci sono delle tasse da pagare, se avete delle scadenze, se dovete fare delle spese e avete il conto in banca zero, potete pagare con le scuse di Conte. Andate al supermercato con un tascapane pieno di scuse di Conte e pagate con quelle. Mi sembra un'ottima soluzione, senz'altro. Per quanto riguarda gli aiuti, non del governo, ma dell'Europa, c'è l'eterna questione MES che incombe. È molto divertente, è stato qualche giorno fa Repubblica che ha scoperto che in realtà questo famoso MES sanitario, che doveva essere la manna dal cielo, così, soldi a cascata, soldi a pioggia dall'Europa che non voleva nulla in cambio perché era diventata improvvisamente buona, in realtà contemplerà la sorveglianza speciale, testuali parole, degli stati che ne faranno ricorso, in particolar modo dell'Italia. Questo è molto divertente perché, come ho detto anche in una trasmissione precedente, Tutti i liberali, tutti i fan critici dell'Unione Europea hanno sempre criticato, molto spesso giustamente, le ricette economiche dei sovranisti, dicendo che erano semplicistiche, che erano ingenue, che erano ottimistiche, che insomma i sovranisti pensavano di trovare i soldi in un pentolone alla fine dell'arcobaleno. E ripeto, molto spesso non è che i sovranisti abbiano fornito chissà che ricette illuminanti e chissà che ricette poi così fattibili per risollevare l'economia. Però è divertente come a un certo punto poi loro stessi si sono messi a cercare il pentolone alla fine dell'arcobaleno, perché a un certo punto in realtà loro, che erano dei fan della complessità, dei fan di un ragionamento in profondità, a un certo punto con questo famoso MES senza condizionalità si sono messi anche loro a cercare il pentolone in fondo all'arcobaleno, cioè dei soldi facili, dei soldi per cui nessuno ci avrebbe chiesto nulla in cambio, dei soldi che arrivavano a cascata e che era veramente stupido non raccogliere. E in realtà non è così, perché il MES è un prestito regolato da un trattato che prevede determinate cose, trattato che non è stato modificato, e quindi lo stesso MES sanitario, che era quello comunque in cui sembrava che ci fossero state più semplificazioni e più riduzioni di condizionalità, in realtà abbiamo visto che comporterà una sorveglianza speciale sui conti del paese che ne farà richiesta. E peraltro molti economisti ritengono che il MES sanitario possa essere una sorta di cavallo di Troia per il MES vero e proprio, e quindi la Troica non è uno spauracchio agitato da i sovranisti che giocano al massacro, a cui non sta bene niente, che non capiscono l'Europa e contestano per partito preso. La Troica è una possibilità molto molto concreta, perché insomma l'impressione è proprio che ci abbiano mentito, che stavolta siano stati loro, ovvero i liberali, a semplificare le cose più del dovuto. Quindi questo è quanto, e il governo ovviamente di queste incertezze, di queste brutte sorprese dietro l'angolo, ne risente anche nel proprio equilibrio interno, però di questo magari ne parliamo dopo la prossima pausa musicale. Allora, eccoci tornati. Dicevamo, lo stato di salute del governo. Lo stato di salute del governo è precario. Abbiamo visto l'altro giorno Renzi in Senato ha attaccato duramente Conte, ha detto non abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini per darli a te. C'è un'insofferenza diffusa nella maggioranza per certi atteggiamenti di Conte che a volte sembra troppo timido, troppo in balia delle correnti, a volte invece ha degli scatti di autocrazia e quindi fa tutto da sé senza consultare gli altri o comunque con un protagonismo mal tollerato, e questo ovviamente crea dei malumori. Peraltro a volte anche Conte, nonostante quest'aria da piacione e questo aspetto da simpatico padre di famiglia, così questo tono sempre paternalistico che lui ostenta, a volte anche degli scatti di un po' malevoli e un po' piccati, come la giornalista a cui l'altro giorno ha detto, siccome si parlava delle zone rosse eccetera, la giornalista l'ha ripreso su un dettaglio rispetto a zona rossa, zona arancione eccetera, e alla fine lui gli ha risposto una cosa abbastanza assurda, cioè guardi, nel momento in cui se lei sarà chiamata ad avere responsabilità di governo, li scriverà lei i decreti, che non vuol dire nulla, perché non è che chi è chiamato a governare il paese può fare quello che vuole e dire vabbè, quando toccherà a voi le scriverete come pare a voi. Non è così, perché ovviamente chi ha responsabilità di governo ha delle responsabilità nei confronti della nazione, e soprattutto ognuno fa il proprio dovere, i giornalisti fanno i giornalisti, i politici fanno i politici. Ovviamente se questo l'avesse fatto Salvini con un giornalista di Repubblica avrebbero chiamato i caschi blu dell'ONU, il CDR di Repubblica, che praticamente è in riunione permanente, avrebbe fatto 6.000 comunicati, avremmo visto Saviano che interveniva, invece qui è passato un po' in cavalleria, così anche questo attacco alla stampa, che ripeto è una cosa che indigna a corrente alternata. Comunque dicevo, maggioranza in fibrillazione, Renzi che minaccia di staccare la spina, e staccare la spina per andare dove però? La partita è piuttosto complicata, sembra che anche il Colle, anche Mattarella sia abbastanza insofferente rispetto a Conte, che chiaramente si è dimostrato inadeguato rispetto a questa emergenza terribile, e quindi da tempo si medita di un cambio di passo, di un cambio soprattutto di uomo al governo. Il problema qual è? Il problema è A, che non si può procedere a questo cambio fino a che non si supera la fase più critica. Noi la stiamo superando, ma insomma ancora sarebbe prematuro un cambio di governo. E B, ovviamente, per cambiare un governo serve una persona disposta a guidarlo e soprattutto una maggioranza disposta a sostenerlo. E qui i giochi sono abbastanza complicati. C'è Berlusconi, che abbiamo visto appoggiare il MES, chiamare a un governo di unità nazionale, quindi c'è un Berlusconi molto attivo che, pur avendo ormai una pattuglia di parlamentari abbastanza limitata, che sembrava dovesse essere fagocitata dal salvinismo imperante, in realtà Berlusconi, con molti meno parlamentari della Lega, sta sostanzialmente conducendo lui il gioco, con la Lega invece abbastanza defilata rispetto a queste manovre. Si parla di un Renzusconi, di contatti tra i renziani e Berlusconi per fare non si sa bene cosa, si parla continuamente di un rimpasto di governo con magari alcuni dei 5 Stelle governisti che restano dentro, quelli più critici che se ne vanno, entra Berlusconi, insomma tutta una serie di manovre abbastanza incomprensibili. Si parla di questo governo di unità nazionale in cui probabilmente ci sarebbe anche la Lega, bisogna vedere chi lo guiderebbe. Il nome che aleggia sempre nell'aria, ma questo da anni ormai, è sempre quello di Mario Draghi, che però di cui tutto si può dire tranne che sia uno sciocco, e quindi, non essendo uno sciocco, è difficile che si faccia incartare in un progetto a perdere, e quindi Mario Draghi probabilmente potrebbe anche scendere in campo, ma con un qualcosa che non lo bruci come si è bruciato Mario Monti, che sembrava dovesse avere il vento in poppa per essere il conducator dell'Italia per 1000 anni, e invece poi di fatto dopo qualche settimana non lo poteva più vedere nessuno. Infatti è scomparso, fa l'editorialista del Corriere, dove vantando insomma la sua esperienza di governo, ma di fatto è diventato in breve tempo uno degli uomini più impopolari d'Italia. Difficile che Mario Draghi si faccia incastrare in una cosa del genere, tant'è che molti dicevano che lui, più che puntare a Palazzo Chigi, puntava al Quirinale, quindi ha un ruolo che nel nostro paese comunque conta, perché sappiamo bene quanto il capo dello Stato, pur spesso defilato, in realtà riesca a determinare poi anche la politica nazionale da tanti punti di vista, e sia soprattutto al riparo da cambi di maggioranza e trame di palazzo, e quindi sia di fatto un ruolo più stabile e più al riparo da questo tipo di meccanismi aleatori. Quindi Mario Draghi sta sempre lì, ma è difficile che si faccia incastrare in un governicchio. Si faceva in questi giorni il nome della Cartabia, la presidente della Corte Costituzionale, che è un nome che piacerebbe a molti, anche perché ha un background cattolico, anche un po' conservatore, però piace anche a sinistra, perché donna, in realtà piace a sinistra, questi meccanismi un po' assurdi. La Cartabia ha bacchettato Conte dicendo che l'emergenza non vuol dire sospendere le garanzie costituzionali. Molti l'hanno visto come una discesa in campo, lei però ha smentito dicendo è offensivo che voi pensiate che io parli così perché voglio scendere in campo, eccetera. Certo, le smentite in questi casi valgono sempre poco, però insomma ne prendiamo atto, e quindi il punto più o meno è questo, cioè nessuno sopporta più Conte, tranne il Movimento 5 Stelle, che prova sempre a blindarlo e prova a far fuori Renzi dalla maggioranza, non si sa bene in che modo. Nessuno però, di tutti gli altri, nessuno sopporta più Conte, ma a tutti gli effetti manca un piano B attualmente. Non si capisce bene in che modo, manca un quadro chiaro della exit strategy rispetto a cui potremmo far fuori Conte. E peraltro, ovviamente, dal nostro punto di vista, anche se Conte sicuramente non ci piace, è molto probabile che questo presunto governo di unità nazionale a tinte tecniche potrebbe essere per molti aspetti anche peggio. E in ogni caso la situazione è questa: voci di corridoio, pizzini che si leggono sui giornaloni, che spesso riportano in modo criptato i desiderata del Quirinale, parlano comunque di giugno come di deadline per Conte, quindi molto probabilmente si farà decantare ancora un po' sulla graticola Conte, soprattutto per cercare di uscire definitivamente dalla fase 1, di intravedere quantomeno la fase della ripartenza, e lì a quel punto si spera di riuscire a far fuori Conte, che però continua a essere piuttosto popolare nei sondaggi, e ripeto, per metterlo da parte serve qualcuno che si prenda la briga di intestarsi questa ricostruzione, che sembra difficilissima, magari con la troica alle porte, e che trovi soprattutto la maggioranza in Parlamento, cosa non scontata. Passando, restando sempre in ambito ovviamente coronavirus, perché poi di fatto non ci sono grosse notizie che esulino dal coronavirus, quindi restando sempre in ambito pandemia, ma non più sulla politica italiana, c'è il ruolo dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è sempre più contestato. Inizialmente lo contestava Trump, dicendo che era troppo filo cinese, quindi, come sapete bene, quando qualcuno è contestato da Trump, in qualche modo il fatto di essere contestato da Trump è una sorta di patente di santità, no? Quindi finché le critiche arrivano da lì, tutti danno per scontato che sia qualcosa di pregiudiziale, che sia una delle solite battaglie così in cui Trump di solito si intestardisce. In realtà vediamo che di fatto il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità comincia a essere contestato anche da fonti più presuntamente autorevoli. In particolar modo c'è stato un articolo del Wall Street Journal, che sicuramente non è una testata sovranista, una testata filotrampiana, una testata di destra, che però non ha esitato a definire l'OMS come la disinformazione mondiale della sanità sul coronavirus. E sono diverse le cose che vengono imputate all'OMS. Intanto il fatto di aver dichiarato la pandemia solo l'11 marzo. L'11 marzo c'erano già più di 100.000 casi in tutto il mondo e 4.000 morti in più di 100 paesi. In Italia ne avevamo 827 con 12.000 positivi. E questo intanto testimonia una certa lentezza di riflessi dell'OMS, anche se poi sappiamo che dichiarare o non dichiarare la pandemia non è che cambi molto rispetto alle strategie di contenimento. Ma c'è stata soprattutto una grande confusione su tutta una serie di profilassi per combattere la pandemia. Ad esempio la questione delle mascherine. Ora ci sono degli esperti appunto intervistati dai media in cui viene spiegata questa incapacità dell'OMS di comprendere il valore delle mascherine, perché sappiamo che poi fino a metà marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha criticato l'uso delle mascherine, ha addirittura pregato i cittadini di non mettersele, dicendo che soltanto chi era infetto poteva mettersele, se non fosse che, come sappiamo, ci sono gli asintomatici che possono comunque trasmettere il virus e quindi nessuno di noi poi di fatto può sapere se è infetto o meno, e quindi non ha più senso dire che se la deve mettere soltanto chi è infetto, perché la maggior parte degli infetti non sanno di esserlo. E, dicevo, gli esperti criticano l'OMS perché sin dall'inizio ha pensato che questa influenza fosse come la SARS del 2002-2003. In quel caso solo i malati trasmettevano l'infezione, mentre con il Covid-19 anche gli asintomatici possono essere infetti e quindi trasmettere il virus, e questo non l'hanno capito. Ora il problema è che se non lo capisco io non succede nulla, se non lo capisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un problema. E invece per l'appunto l'OMS soltanto a metà marzo è giunto a rivalutare il ruolo delle mascherine. Se questa inversione di tendenza fosse avvenuta prima, leggiamo sul giornale, molto probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, come dimostra anche il caso del Veneto, che è già entrato nella fase 2. L'idea di effettuare tamponi a tappeto sulla cittadinanza di Voeuganeo, come suggerito dal virologo Crisanti, ha consentito di individuare gli asintomatici e frenare la diffusione dell'epidemia. Quindi, come al solito, c'è una cosa che in realtà stiamo sperimentando da settimane, che è quella di una difficoltà, non tanto degli scienziati, cioè degli scienziati nel senso le persone con il camice bianco che stanno nei laboratori e che guardano dentro i microscopi, non sono quelli che stanno fallendo. C'è un fallimento di una fascia intermedia tra i ricercatori, tra chi lavora concretamente sul campo e noi pubblico, una fascia di persone che devono fare da raccordo tra i due gruppi, e sono per l'appunto le istituzioni come l'OMS, come l'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda l'Italia, che sono i divulgatori scientifici, i virologi che vediamo sempre in televisione, quindi tutte quelle persone che non tanto fanno ricerca sul campo ma devono fare da raccordo tra la ricerca e il pubblico, e mi sembra che questa sia la categoria che più di tutti ha patito l'emergenza coronavirus e si è dimostrata inadeguata, perché ci sono state una serie di informazioni contraddittorie, di mancanza di certezze. Ora apriamo una parentesi: la scienza non dà certezze, come sappiamo, la scienza è fallibile per definizione, e soprattutto con un virus nuovo sarebbe assurdo rimproverare agli scienziati di non averci dato tutte le certezze subito, come ovviamente sarebbe stato, come tutti avremmo desiderato. Però c'è anche da dire che questa idea dello scienziato che ha la verità in tasca era un'immagine che nei mesi, negli anni precedenti all'emergenza coronavirus era stata effettivamente popolarizzata per combattere le fake news, per combattere l'informazione del web, per combattere i propalatori di bufale. I vari burioni sappiamo che avevano in realtà diffuso e propagandato questa immagine del professorone, del virologo, del dottore che non può essere contraddetto, che ha per l'appunto la verità in tasca, che ha tutte le certezze, che è un oracolo indiscutibile e che non può essere smentito mai in nessun caso. Ecco, quindi era stata sicuramente preparata come dire, era stata creata un'aura di infallibilità attorno a queste figure che era in realtà in contrasto con i presupposti stessi della scienza e come stiamo sperimentando in questi giorni. E poi c'è stata, secondo me, una difficoltà da parte di queste figure, per l'appunto, di raccordo, queste figure che dovrebbero comunicare, organizzare, progettare anche la ripresa, che dovrebbero comunicarci le notizie sul coronavirus, che dovrebbero attingere le informazioni della ricerca e elaborarle per fornircela a noi. Ecco, da parte di queste persone c'è stata anche una difficoltà di comprendere come dire, le esigenze concrete dei cittadini. Ad esempio, si è discusso molto se dalle mascherine passa il droplet oppure passa quanto virus passa, non passa. Partendo sempre dal presupposto che la situazione ideale fosse la trasmissione zero del virus, ma questo può essere utile per chi lavora in un ospedale e sta a contatto con malati tutto il giorno. Per chi in realtà esce mezz'ora al giorno per andare a fare la spesa, era importante che venisse detto che la mascherina è meglio di niente, perché quello è il punto fondamentale. Cioè, tutti noi che usciamo mezz'ora al giorno per fare la spesa, dobbiamo semplicemente scegliere tra niente e una mascherina, magari in qualche modo inadeguata. E quindi è questo il messaggio che ci doveva dare, che ci doveva dare l'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità e tutte queste persone che si occupano di queste cose. È meglio niente o è meglio una mascherina magari inadeguata? Anche perché sappiamo che nonostante il terrorismo che è stato fatto in questi giorni, non è che il virus si trova nell'aria, o meglio, può restare nell'aria a determinate condizioni, però non è che uno esce di casa e la brezza primaverile di questi giorni ti porta il virus. Quindi, in un contesto, sicuramente i supermercati magari sono dei contesti in cui va tanta gente, tocca le cose, quindi c'è possibilità di contatto anche con persone che magari sono contagiate, però se uno prende le dovute accortezze, anche senza bardarsi e blindarsi come un infettivologo in prima linea, può tranquillamente fare la sua vita normale senza prendersi il coronavirus. Quindi, ecco, andavano date semplicemente delle indicazioni pragmatiche che venissero incontro alle esigenze concrete delle persone. E questo non si è riuscito a farlo, perché per un approccio un po' troppo specialistico, per una mancanza di visione globale del problema, e quindi abbiamo scontato questa cosa con informazioni sempre contraddittorie, con gli esperti che litigavano tra loro e con un terrorismo costante anche dal punto di vista giornalistico, per cui ogni giorno ci veniva detto quanto uno starnuto arriva lontano, arrivava sempre più lontano, quanto il virus che stava sotto le scarpe, che stava per terra, che stava. E quindi non se ne è uscito più. E quindi, ecco, se c'è una cosa che ci dice questa epidemia, non è tanto che la scienza ha sbagliato, perché la scienza sta facendo il suo, ovviamente. È un certo modo di elaborare e comunicare la scienza che invece probabilmente va rivisto. Detto questo, adesso vi lascio una pausa musicale e poi torniamo tra poco.
I don't know how to reach you.
Allora, eccoci tornati, si parla ovviamente ancora di coronavirus, ancora di procedure mediche. Notizia di questa mattina, di poco fa, gli Stati Uniti hanno autorizzato d'urgenza l'uso del farmaco antivirale Remdesivir, nome impronunciabile, che era nato per contrastare l'Ebola, per trattare e l'hanno autorizzato invece per trattare i pazienti di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente USA Donald Trump, dopo aver incontrato i vertici dell'azienda che produce il farmaco alla Casa Bianca. Vabbè, a parte il fatto che queste sono cose molto americane, diciamo, da noi si autorizza un farmaco incontrando magari i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità, loro lo annunciano incontrando i vertici dell'azienda, però insomma adesso non vorrei fare un po' di populismo spicciolo, però insomma gli Stati Uniti hanno sempre meccanismi un po' particolari per gestire le cose. Comunque l'autorizzazione significa che il farmaco antiretrovirale potrà essere ora usato su persone che sono ricoverate a causa del Covid-19. Uno studio di questa settimana ha infatti indicato che il Remdesivir ha contribuito a ridurre i tempi di recupero dei malati gravi di coronavirus, quindi malattia che non abbatte il coronavirus, ma riduce i tempi di recupero dei malati gravi, che comunque poco non è sicuramente, anche perché sappiamo quanto sia una malattia debilitante e che appunto sia molto lunga e debiliti fortemente il fisico di chi di chi ne è colpito. Chi invece sembra aver recuperato le sue forze è Kim Jong-un, ovvero il presidente della presidente, il leader assoluto della Corea del Nord, che sarebbe riapparso in pubblico dopo quasi 20 giorni di assenza. È quanto ha riportato l'agenzia di stampa KCNA, secondo la quale il leader nordcoreano avrebbe presenziato nella giornata di ieri all'inaugurazione di una nuova fabbrica di fertilizzanti nella città di Suncheon. Sappiamo che si erano fatte molte ipotesi di un Kim Jong-un morto, oppure di un leader nordcoreano ridotto a stato vegetativo, magari proprio per il coronavirus. E sappiamo quanto la Corea del Nord sia impenetrabile e quanto quindi queste informazioni siano sempre da prendere con le molle. Adesso sarebbe ricomparso in pubblico, non sappiamo quanto questa cosa sia affidabile, quanto sia vero che le immagini sono recenti, eccetera eccetera, però questo è Kim Jong-un, è ricomparso, quindi abbiamo visto che c'era una possibile erede al trono, per modo di dire, insomma, la persona che poteva prendere il suo posto era non so quale parente, che era in realtà anche una bella coreana con un bel viso da modella asiatica, ma in realtà dobbiamo invece accontentarci di Ciccio Kim ancora per un po'. Quindi Kim Jong-un sta bene, Trump sta in grande forma, l'abbiamo visto in questi giorni attaccato per quelle bizzarre proposte di farsi le iniezioni di amuchina, che cosa che probabilmente avrebbe portato alla morte di chiunque avrebbe provato a farlo. In realtà non erano proprio delle proposte, era delle domande, diciamo. Trump diceva di fare degli studi in questo senso, però insomma si tratta un po' sempre di chiacchiere in libertà di un personaggio che insomma non sembra avere troppi freni linguistici e farsi troppi problemi per dire quello che gli passa per la testa. I suoi quesiti erano di indagare su appunto la possibilità di iniettarsi del fertilizzante per del disinfettante per pulire in qualche modo il sangue dal coronavirus, e dato che probabilmente la luce e combatte il coronavirus, di trovare il modo di illuminare dall'interno il corpo umano con lampade UV o qualcosa del genere, che ovviamente anche questo porterebbe a enormi sofferenze per chi tentasse di mettere in pratica questi consigli. Quindi Trump non ci delude mai, e neanche Kim Jong-un ci delude mai. Adesso direi di fare un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo per affrontare un altro tema spinoso, che sono le follie della sinistra italiana. Questa è la sinistra italiana, come diceva una nota pagina Facebook di qualche tempo fa, e le follie della sinistra italiana, che sono folli come al solito, ma che in epoca di coronavirus in qualche modo spiccano di più, perché il coronavirus riporta all'essenziale e questi continuano a sparare cazzate che tutto sono fuorché essenziali. Ma ne parliamo dopo questa canzone.
Alla ricerca di una regia che ci porti ad una strategia che ci possa consentire di ottenere la supremazia. Scelto la vita guerriera come metafora nera per un'attitudine ad una vita vera. Il bicchiere che mi stava aiutando un giorno nel raggiungimento della mia felicità. È rimasto sul bancone e mi son trovato proprio là. Per la legge è un criminale, per la gente è un animale, per le donne è un vero Italia solo onore, ed è così che va, niente mi può fermare, non finga cuore, non cambio vostro onore, a volte per sferrare, colpo decisivo, devi saper aspettare, bisogna arretrare, inevitabilmente sfidando. che verrà. Io credo nel destino e non alla casualità, alla forza creativa, creatrice dell'umanità. E su questi due principi si fonda il mio pensiero: mettere radici, penetrare in profondità, finché un giorno nuovo lealtà azione arriverà. La mia battaglia per la legge criminale, per la gente un animale, per le donne un vero amore, per l'Italia solo onore. Ed è così che va, niente ci può fermare, non finga stupore, lo cambio vostro odore. Per la legge un criminale, per la gente un animale, per le donne un vero amore, per l'Italia solo onore. Ed è così che va, niente ci può fermare, non finga stupore, non cambio vostro onore.
Allora, dicevamo, le follie della sinistra. Vabbè, intanto ieri c'è stato il concertone del primo maggio, fortunatamente non c'è stato in piazza, c'è stata una sorta di accrocco che hanno fatto con Ambra che parlava dal Teatro delle Vittorie da sola e si collegava con gli artisti che suonavano, non ho capito bene da dove, alcune cose erano registrate, altre erano live, però insomma sempre senza la grande platea di fuorisede e tossici vari che riempie Piazza San Giovanni tutti gli anni, un appuntamento imperdibile, in realtà anche abbastanza, non voglio dire per carità simpatico, però in realtà ha anche perso quella carica di contestazione, quella carica iperpoliticizzata, insomma non si tratta di un concerto dei 99 posse in un centro sociale occupato, dove quindi c'è dell'antifascismo militante duro e puro. È ormai il concerto del primo maggio è semplicemente un modo per i fuorisede per andare a farsi un sacco di canne al sole in una bella piazza romana, e quindi era diventato questo. C'è anche una canzone di Elio Storite, se lo ricorderete, su tutti i luoghi comuni del concerto del primo maggio, che credo sia una cosa che sta stufando in realtà abbastanza anche a sinistra, cioè è una di quelle cose appunto di quei luoghi comuni, di quelle circostanze in cui si prendono vita una serie di stereotipi, e quindi credo che anche a sinistra non è che i più avveduti abbiano questo trasporto emotivo per il concerto del primo maggio. Grazie a Dio quest'anno ci hanno risparmiato quantomeno appunto la dunata oceanica con i continui appelli alla platea, con i continui applausi facili chiamati dall'artista di turno che arriva, insulta Salvini per prendersi un applauso di 200.000 persone che non prenderà probabilmente mai più nella sua vita, e quindi già questo è qualcosa. Speriamo che magari si sia un'inversione di tendenza rispetto anche a questo evento, che magari si prenda lo spunto da quest'anno per non farlo mai più, perché è veramente una cosa che ha perso qualsiasi senso, ammesso che ce l'abbia mai avuto. C'è invece una cosa molto divertente che fotografa bene lo stato di follia ideologica della sinistra. C'è questo deputato del PD, Gianmario Fragomeli, che ha presentato una proposta di legge per riconoscere il valore istituzionale di Bella Ciao e affiancare la sua esecuzione a quella dell'inno di Mameli in occasione delle cerimonie della festa della liberazione. Quindi, mentre l'Italia è in piena emergenza, mentre continuano a esserci comunque 300 morti al giorno, che sono pochi rispetto agli standard di qualche settimana fa, ma sono comunque tanti, continuano a esserci tanti malati, continua a esserci un'emergenza sanitaria, inizia ad esserci un'emergenza sociale con il governo che non riesce, come abbiamo raccontato prima, a far fronte alle richieste di cittadini, lavoratori, imprenditori. E quindi in tutto questo il Partito Democratico, che peraltro è al governo, pensa bene di occuparsi di Bella Ciao e di renderla inno ufficiale, facendo in qualche modo dell'Italia una ideocrazia, uno stato che ha una sorta di ideologia di Stato. e quindi l'antifascismo diventerebbe una sorta di appunto religione civile degli italiani, cosa che non è mai stata nella realtà, ma che la sinistra prova continuamente a fare e che adesso vorrebbe fare anche con questa in questo modo, ovviamente imponendo d'ufficio qualcosa che non si è mai imposto per forza propria. La storia di Bella Ciao è peraltro piuttosto divertente perché e racconta bene anche un po' la grande truffa dell'antifascismo in Italia, perché sappiamo, forse l'ho già detto anche in altre puntate, anche perché la puntata scorsa era il 25 aprile e quindi probabilmente non ci ho parlato, però Bella Ciao non è un canto antifascista, Bella Ciao è un canto delle mondine che in realtà Giorgio Bocca, ad esempio, che era un partigiano, disse: io non l'ho mai sentita cantare in montagna Bella Ciao, cioè Bella Ciao non la conosceva nessuno durante la resistenza, non era un canto dei partigiani. Ancora negli anni 50, nei primi anni 50, vengono fatti delle antologie, i migliori canti della resistenza, i canti della lotta di liberazione, eccetera, e non c'è mai Bella Ciao. Cioè, ancora negli anni 50 nessuno conosce Bella Ciao. È a partire dagli anni 60 che si diffonde, e anche in realtà per questo suono orecchiabile, per le parole tutto sommato... sì, politicizzate nel testo Riveduto e Corretto, ma poi neanche tanto, insomma, non è che ci sia un pippone sull'antifascismo, c'è cioè questa figura del partigiano, del morto per la libertà, eccetera, però insomma, per tutta questa serie di cose è un canto che ha cominciato a diffondersi, a diventare popolare negli anni 60, e quindi non c'entra nulla con la festa di liberazione. È un canto che appunto è molto orecchiabile, quindi anche nei cori da stadio spesso viene orecchiato e quindi la melodia, la melodia viene ripresa in contesti più ameni e più lontani da quelli dell'antifascismo istituzionale e poi soprattutto in questi ultimi anni è grazie alla Casa di Carta che Bella Ciao diventa un canto globale. Casa di Carta, questa serie spagnola, e quindi il 99% di quello che viene dalla Spagna in genere è un po' basato sull'antifascismo anni 90 qui da noi, insomma, perché la Spagna è un paese che molto spesso, come senso comune, forse anche per l'eredità del franchismo, sembra rimasta ferma all'età dell'oro dei centri sociali qui da noi. E quindi questa serie spagnola che si basa su questi rapinatori che devono fare una serie di rapine, eccetera eccetera, e agiscono con delle maschere di Salvador Dalí, che peraltro era un simpatizzante franchista, ma questo è un altro discorso, e cantando Bella Ciao, che quindi, dopodiché, la serie va su Netflix, diventa un successo globale e quindi ovunque nel mondo si canta Bella Ciao, ma in realtà molto spesso senza sapere di che si tratti e senza conoscerne la storia. Quindi anche questo è significativo, cioè l'antifascismo diventa popolare nella misura in cui si spoliticizza, e quindi mi sembra particolarmente significativa questa cosa. È anche significativo il fatto che l'idea di dare un valore istituzionale a Bella Ciao è qualcosa che venga in mente alla sinistra soltanto nel 2020. Cioè, l'impressione è che più ci allontaniamo dal 45, più ci allontaniamo dal fascismo e dall'antifascismo reali, e più si sente il bisogno di puntellare l'antifascismo con appunto dei rinforzi istituzionali. Del resto, la legge Mancino arriva soltanto negli anni 90, sappiamo, sull'onda della emergenza più o meno farlocca dei famosi naziskin. La commissione Segre arriva l'anno scorso, quindi o pochi mesi fa comunque. Più passa il tempo, più ci allontaniamo dal fascismo, più è assurdo parlare di un pericolo fascista, più il mondo va avanti e più sembra che ci sia bisogno di un antifascismo sempre più viscerale, sempre più martellante, sempre più istituzionale, sempre più preso nel fissare con la colla degli imperativi etici e politici di cui in realtà in Italia nessuno ha mai sentito l'esigenza. E questo è chiaro. È chiaro perché succede questo, perché c'è bisogno di una legittimazione per un potere che agli occhi di molti sembra non averne più. Io l'ho detto varie volte, non è che l'Italia, non è che gli italiani nella loro stragrande maggioranza snobbano l'antifascismo oppure lo detestano apertamente perché sono tutti fascisti. Non è così, non ha senso dire questo. È semplicemente che l'antifascismo di suo non si è mai saputo tramutare in quello che avrebbe voluto essere, cioè nella religione civile degli italiani, nell'orizzonte morale ineludibile, nello spartiacque di civiltà, nella cartina di tornasole di ciò che è lecito e ciò che è illecito. Gli italiani non l'hanno mai percepito così. Il che non significa, ripeto, che gli italiani siano tutti pavoliniani, non significa che gli italiani siano tutti delle camicie nere in pectore, sono semplicemente delle persone che vivono probabilmente in un'eterna zona grigia de feliciana, ma soprattutto che hanno già archiviato questo tipo di problematiche e che percepiscono sempre di più il potere, le istituzioni italiane come prive di una vera forza legittimante. Questo è la cosa che veramente temono gli antifascisti, e che quindi devono continuamente alimentare il pericolo di una deriva fascista, e quindi anche devono continuamente puntellare il loro discorso della necessità di un sempre nuovo antifascismo, e quindi si arriva all'assurdo di appunto cercare nel 2020 di rendere Bella Ciao una sorta di inno nazionale bis da affiancare all'inno di Mameli, quantomeno di non sostituirlo, ecco, già è qualcosa che non abbiano proposto di sostituirlo, anche se sarebbe stato perfettamente nelle loro corde, perché la sinistra effettivamente la vediamo più a suo agio nel cantare Bella Ciao che non nel cantare all'inno di Mameli. Questo è, credo francamente che questa proposta finirà nel vuoto, anche se non mi stupirei, però non credo che gli verrà dato seguito, però insomma questa è la sinistra italiana, questa è l'Italia del 2020. Io direi che possiamo tranquillamente finire qui la puntata di oggi. Io vi lascio al resto della programmazione di Radio Bandiera Nera, vi auguro buona domenica per domani e poi ovviamente inizierà una nuova settimana sempre all'insegna di Radio Bandiera Nera e dell'informazione non conforme. Ciao a tutti.